Buonasera a tutti, ha inizio la terza commissione che ha all'ordine del giorno illustrazione delle politiche di accoglienza in merito alla gestione dei migranti e richiedenti asilo. Sono presenti i consiglieri Vignudelli Cristina, Cerrea Annalisa, Di Jacopo Maria Teresa e Luca Dottini. Siamo alla presenza dell'assessore Giannerini e della presidente dell'associazione Mondo Donna, che poi si presenterà. Darei la parola direttamente all'assessore.
Grazie presidente. Stasera facciamo un breve excursus su quella che è la situazione distrettuale locale dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei profughi nel nostro distretto e nel nostro territorio. E facciamo anche un accenno importante sull'attività progettuale che è in essere e che stiamo portando avanti proprio sul territorio di Castelmaggiore. Partiamo dalla tabella che avete in dotazione sotto mano. È una tabella che illustra la situazione dell'accoglienza dei richiedenti asilo nel nostro distretto. È una fotografia aggiornatissima, vedete, all'11 di aprile. Perché aggiornatissima dico? Perché comunque questi numeri variano continuamente. Poi la dottoressa Michelini ce lo confermerà. Vengono spostati e continuamente dai CAS e dagli SPRAR richiedenti asilo per le motivazioni più varie. Attualmente per quanto riguarda il nostro distretto, noi stiamo accogliendo 241 persone. 241 persone. Come vengono accolte queste persone? Lo vedete nella tabella, nella colonna numero 3. Come vengono accolte queste persone? Sono due modalità differenti. Sì. Adesso arrivo, spiego tutto, sai? Anche perché sono acronimi che vanno spiegati. Esatto, allora. Che tipo di accoglienza? Ci sono tipologie differenti di accoglienza. Ci sono i centri di prima accoglienza, che sono i CIE, come il centro di Enrico Mattei di Bologna, e sono soltanto 4 in Italia, di cui uno a Bologna, nella nostra regione Emilia Romagna. Ok?
Quali sono gli hub?
Gli hub sono dei centri all'interno dei quali i richiedenti asilo transitano per tempistiche molto molto ridotte, attendono di essere smistati nei centri di accoglienza. I centri di accoglienza sono di due tipologie, sono i CAS e gli SPRAR. Gli SPRAR sono centri di accoglienza gestiti direttamente dalle amministrazioni locali. Nel nostro territorio abbiamo pochissime realtà gestite dallo SPRAR. In realtà sono gestiti dallo SPRAR soltanto 6 posti a Castenaso, 7 posti a Granarolo e 2 posti a San Giorgio di Piano, per un totale di 16 posti.
Sono gestiti
direttamente dalle amministrazioni, ciò significa che sono le amministrazioni ad ottenere i finanziamenti ministeriali previsti per la gestione dell'accoglienza. Poi ovviamente le amministrazioni conferiscono la gestione alle cooperative che ritengono più opportune per la gestione, però la gestione è diretta e la responsabilità di questi centri è direttamente delle amministrazioni comunali. Invece abbiamo un numero molto più ingente di accoglienze negli CAS. I CAS cosa sono? Sono i centri di accoglienza straordinaria, la S sta per straordinaria, sì, vero Loretta? Ecco, sono gestiti direttamente dalle associazioni / cooperative. Gli enti gestori sono sul nostro distretto Mondo Donna, l'AIMOMO e il consorzio Arcolaio. Per quanto riguarda Castelmaggiore, noi abbiamo un centro CAS, quindi gestito direttamente da Mondo Donna, non dall'amministrazione comunale, con un numero di posti che è 15, attualmente ci sono 14 persone, è così Loretta?
Sì.
Ok. I CAS sono direttamente le prefetture che attraverso un bando diciamo fanno sì che gli enti gestori partecipino a questi bandi, cerchino all'interno dei territori delle locazioni o comunque dei luoghi che possono essere di privati e quindi in affitto, come è successo nel nostro territorio, perché nel nostro territorio noi abbiamo in via Bondanello una casa in affitto da un privato. La casa ametista è una casa in affitto, oppure laddove è possibile prendono, si appoggiano a diciamo locali pubblici. Sono comunque, dicevo, gestiti direttamente dalle associazioni, dall'ente gestore, e quindi i fondi ministeriali passano attraverso l'ente gestore, che si accolla non solo la gestione ma la responsabilità diretta dell'accoglienza in toto. Ora, i CAS comunque nei nostri territori attuano delle politiche di copartecipazione, di coprogettazione con le amministrazioni presso i quali intervengono questi diciamo CAS stessi per diverse tipologie di progetti. Progetti di volontariato, progetti legati a sostegno diciamo di alcune situazioni emergenziali o di alcune situazioni che a livello economico diciamo sono segnalate, quindi si richiede anche l'intervento dell'amministrazione comunale, progetti che vanno a richiedere l'intervento anche degli assistenti sociali, quindi ci sono variegate realtà. Con il nostro territorio l'ente gestore Mondo Donna ha attivato una progettualità sul volontariato con diverse tipologie di esito. Noi abbiamo una convenzione con Hauser, grazie alla quale noi abbiamo attivato progetti di volontariato con l'ufficio tecnico del Comune di Castelmaggiore, per un totale di 2 persone di cui una è ancora in essere, e riporto un'esperienza estremamente positiva, tanto che questa persona ora è a Bologna ma continua a venire tutte le mattine a Castelmaggiore, tanto che la nostra squadra dell'ufficio tecnico l'ha praticamente adottato ed è una cosa meravigliosa. E tanto che stiamo pensando a una forma di voucher o qualche cosa per dare un significato anche più profondo a quella che è la sua partecipazione e il suo grandissimo e il grandissimo impegno che questa persona, che Efe, sta mettendo in questo progetto. Siamo pronti, diceva Gianfranco, per partire con un altro inserimento, vero? Con un'altra persona che partirà, ho già attivato anche la comunicazione all'ufficio tecnico per partire in alternanza a Efe o in copartecipazione con Efe per l'ufficio tecnico. Altro progetto di volontariato, altro percorso di volontariato che abbiamo attivato è con l'ASP.
Con?
L'ASP.
ASP.
Sì, con la Casa del Ciliegio. Glory, una ragazza nigeriana sul nostro territorio, che è da noi da settembre del 2016, vado a memoria. Sta 2 volte alla settimana andando al Casa del Ciliegio per fare un'attività di volontariato all'interno del centro diurno del Castelmaggiore. Poi altre attività di volontariato sono state messe in campo diciamo a livello sporadico, non continuativo come quelle che vi ho appena detto, che sono quelle legate sempre ad Hauser e legate alla Federcaccia, col progetto Puliamo il Mondo, che per il secondo anno consecutivo ha permesso anche agli ospiti della casa del volontariato, della casa scusate, ametista, di partecipare a questo progetto in maniera molto positiva. Attualmente, e torniamo alla fotografia che registra la situazione del nostro distretto, attualmente il Comune di Castelmaggiore, come dicevo, accoglie 14 persone. Ora, come voi sapete, il piano ministeriale richiede ai territori una capacità di accoglienza in percentuale sul numero di abitanti. Per il nostro numero di abitanti noi siamo chiamati ad accogliere 60 persone, e lo vedete dove c'è scritto piano ministeriale. Noi abbiamo 60 diciamo posti che dovremmo mettere a disposizione per l'accoglienza. E quindi con uno scostamento di 46 persone. Noi abbiamo ancora 46 persone da poter accogliere, ok? Bene. Tutto questo discorso va inserito in un discorso più ampio. Allora, un discorso più ampio di cui vi parlerò a breve. Finisco con il discorso distrettuale. Allora, nel distretto, come vi dicevo, ci sono pochi casi SPRAR, la maggioranza sono CAS e poi c'è un centro UB. Che cos'è il centro UB? È un centro di prima accoglienza che si trova a Budrio, 30 posti per minori non accompagnati. È un centro molto importante.
Tutti gli UB ospitano i minori?
No, questo ha una vocazione specifica.
UB minori, quello di Via Mattei e l'UB adulti.
UB adulti, esattamente. Quindi UB adulti è quello di Bologna e che è l'UB di Città Metropolitana. E poi è regionale, perché è un UB e interviene su Bologna, ma diciamo smista tutti gli arrivi sulla regione intera.
Esatto.
Guarda,
noi ci siamo nell'app, sinceramente non mi ricordo nemmeno io. Comunque la sigla è HUB, pronuncia app, hospice. Non mi ricordo.
Questo è l'unico acronimo di cui non conosco il significato, ma mi informerò e ve lo dirò.
In totale in Italia quanti ci sono? Quanti hub ci sono?
Quattro. In totale attualmente ce ne sono quattro. Adesso diciamo anche sulla base del decreto immigrati che è uscito oggi. Oggi è uscito il decreto immigrati, è un decreto importantissimo che spariglia le carte in tavola e cambia lo scenario dell'accoglienza, di cui vi parlerò. È importante, guarda, stasera abbiamo fatto una commissione ad hoc e proprio oggi è uscito questo importante decreto. Allora, torniamo a noi perché sennò ci perdiamo. A livello distrettuale, quindi abbiamo questo UB, chiamiamolo UB all'inglese, anche se è un acronimo, a Budrio, soltanto a Budrio, ed è specifico. Cosa succede? Parliamo invece di quello che è, diciamo, la tendenza a livello di Città Metropolitana. La prefettura di Bologna, che come sapete è l'organo deputato a gestire e a diciamo interloquire con le amministrazioni a vari livelli per l'accoglienza e la gestione dei migranti, ha chiesto una forma di coordinamento affinché si possa arrivare a un'accoglienza più organica sul territorio e non sporadica o legata alle capacità territoriali di accoglienza legate a vari fattori. Questa richiesta è stata favorevolmente accolta dall'assessore Rizzo Nervo, che è anche il coordinatore del tavolo metropolitano del tavolo migranti e che quindi si è fatto latore dell'apertura di questo SPRAR a livello metropolitano, quindi non più SPRAR comunali o di unione, ma un'unica, diciamo, grande regia a livello metropolitano. Ora, nella vostra scheda non c'è quella, l'ultima colonna, perché non è venuta, ma ve la illustro io. Sono i posti che saranno attivabili come SPRAR. Allora, tutti i comuni hanno firmato, compreso il comune di Castelmaggiore, l'adesione a questo SPRAR metropolitano, tutti fuorché due, il comune di Sant'Agata e il comune di San Giovanni Persiceto.
E anche Molinella,
sono tre. No, sono due. Rizzo Nervo ha parlato di due.
A me risulta anche Molinella.
Cioè che non aderiscono.
Non aderiscono.
San Giovanni, Sant'Agata, non è che non si andate a Molinella l'altro giorno per la transitorietà.
Sì. Molinella, ti dico, le notizie che so io è che Molinella aveva detto no inizialmente, ma in estremis è entrata. Va bene? Questo è quello che so.
Quindi Sant'Agata Bolognese, non
è
Sant'Agata.
Esatto.
San Giovanni in Persicese.
Uno sta, però poi su un altro tipo. Loiano anche.
Anche Loiano. Adesso noi abbiamo, io ho i dati che mi ha dato
sì,
il...
Sì. Comunque la maggioranza è di...
Quindi sono politiche molto importanti, sono politiche gestite a livello metropolitano a cui noi aderiamo e che abbiamo intenzione di portare avanti in forma corale, insieme, perché riteniamo che, diciamo, proprio per il principio solidaristico, un comune che non accoglie, come sapete benissimo, fa sì che gli altri debbano accogliere per lui, perché ecco, quindi proprio per il principio solidaristico è inutile fare una politica miope di chiusura, è importante che ci sia una visione d'insieme e una distribuzione più organica di tutta, diciamo, la capacità di accoglienza del territorio della città metropolitana. Quindi la coprogettazione sarà gestita da una commissione che è composta da un referente tecnico per ogni distretto, quindi sono i distretti i capofila, diciamo interlocutori di queste di questo tavolo. Per noi sarà Maria Chiara Patuelli. E, in esito alla coprogettazione i gestori dovranno presentare un progetto tecnico e, il bando doveva chiudersi alla fine del mese di aprile, è stato prorogato alla prima decina di giorni di maggio, proprio per permettere di organizzare, per permettere ai territori di organizzarsi meglio nella coprogettazione. E, quindi, avendo firmato questo, diciamo, questo patto e questa la volontà di partecipare allo spazio metropolitano, noi cosa facciamo? Abbiamo intenzione, questo a livello nazionale ci viene richiesto, a livello anche regionale, di trasformare i CAS, cioè i centri gestiti direttamente dai gestori, in SPRAR. Quindi la gestione passerà dall'ente gestore in forma diretta all'amministrazione comunale. Quindi per Castelmaggiore cosa significa? Significa che il CAS che abbiamo noi attualmente in essere con 14 posti si potrebbe trasformare, questi posti si potrebbero trasformare in posti SPRAR, cioè in posti quindi in accoglienza diretta da parte dell'amministrazione comunale. Ecco. E se ci sono domande mi fermo perché poi magari dico troppe cose e vi dimenticate.
Io ho una domanda semplicissima perché sì. Sono un po' fuori tutte queste sigle.
No, certo.
Allora, i CAS sono quindi, come il caso di Via Bondanello, però sono definiti come strutture temporanee. Se invece trasformiamo questo CAS in SPRAR, che è Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, sono temporanei anche questi?
Sono sempre temporanei.
Sono sempre temporanei. Durano al massimo 2 anni. È la forma di gestione che è diversa, perché è in capo, ecco, è in capo direttamente alle amministrazioni territoriali.
E siccome in capo all'amministrazione territoriale è coordinata con le altre amministrazioni.
Assolutamente sì.
In questo senso.
A livello di città metropolitana.
Esatto.
Va bene, quindi noi
spazi, però in questo caso di Via Bondanello che era in affitto dobbiamo trovarlo noi, se no paghiamo noi l'affitto.
Assolutamente così. Dopo dopo la coprogettazione, dopo sulla base di quelle che saranno le trasformazioni. Adesso questo è ancora un primo passo.
Sono i comuni ed è l'ASCO che detiene,
esatto,
la rendicontazione. Quindi se noi trasformassimo Bondanello in SPRAR, cosa che non può avvenire in questo momento perché c'è un CAS dentro che la prefettura ci chiede di tenere aperto, non solo la prefettura, ha mandato un'email 3 giorni fa a tutti gli enti gestori dicendo che chiede delle aperture in forma diretta al di fuori dei bandi perché le persone continuano ad arrivare. Però se fosse che Bondanello si trasforma in uno SPRAR, la procedura è: intanto bisogna presentarlo nel bandone metropolitano che è gestito dall'ASP, nel caso in cui poi noi ci aggiudicassimo, perché hanno detto che ce lo aggiudichiamo, quella struttura, è evidente che quella struttura la possiamo presentare solo noi, non la può presentare un mio, che ne so, la Dolce che lavora con me sui casi, perché è una struttura che ho in capo io, pago io l'affitto, e quindi la Dolce non può dire vengo io e quella la prendo io, sono io che posso dire beh io lo posso trasformare in SPLAN. In quel caso succede che all'interno di tutta la rendicontazione non è ancora una cosa chiara, anche noi oggi abbiamo fatto la riunione con tutti i presidenti delle cooperative sociali, però dovrebbe essere che l'affitto viene rimborsato, anche perché gli affitti sono molto diversi l'uno dall'altro, dipende da struttura a struttura, poi ci sono strutture di proprietà delle amministrazioni, noi per esempio in Bologna abbiamo uno SPRAR Casa dell'Agave, che è uno SPRAR per donne vulnerabili, che è del comune di Bologna, quindi noi non paghiamo l'affitto, quindi sono alcune cose che dovrebbero essere, però non è che è il comune che paga.
Sono 20, 30, 40 euro, non so, una quota per ogni rifugiato, e quindi lo stanziamento è di quella tot quota, quindi uno ci dovrebbe star tra virgolette dentro.
Come dice l'assessore, la gestione è diretta delle cooperative e delle associazioni, ma comunque in seguito a una gara, un bando, voglio dire, c'è una gara, un bando, uno si aggiudica e la prefettura dà in gestione. E la prefettura è una partecipazione che in genere si fa a proposta, quindi il massimo è 35 euro per solo, noi in genere partecipiamo con 33,5 euro, in quella cifra deve starci però tutto l'affitto, le utenze e le spese legali, perché c'è tutto un lavoro molto grosso che i CAS fanno, l'alfabetizzazione della lingua 2, le spese sanitarie, di trasporto eccetera eccetera. Nello SPRAR la gestione è molto diversa, perché c'è una parte, adesso non è ancora chiaro il bando, noi tant'è che stiamo preparando dei quesiti da presentare all'ASP, il bandone prevede delle azioni che rimangono in capo all'ASP, la rendicontazione per esempio è tutta in capo all'ASP, non è più in capo a noi, e anche altre voci che l'ASP si tiene, ed alcune voci che invece saranno in capo agli enti gestori, che anche in questo caso vinceranno il bando, perché si parla comunque di bando sia per quello che riguarda lo SPRAR che per quello che riguarda l'ASP. Cosa sta succedendo adesso attualmente da parte degli enti gestori? Quello che tendenzialmente si fa, almeno quello che facciamo noi come Mondo Donne, è un po' questo: vedere cosa c'è appunto a livello territoriale, come diceva l'assessore, quali sono i numeri che mancano e lavorare sui numeri mancanti, perché secondo me la trasformazione dei CAS in SPRAR avrà un processo un po' più lungo, perché dipende da quanta gente arriva in emergenza e da quanta gente dai vari app vengono smistati nei CAS attuali. Quindi noi personalmente ci muoviamo così, cioè vediamo dove siamo, vediamo cosa manca nei territori in cui siamo, e io per esempio, che ne so, a Baricello ho chiamato l'assessore dicendo dammi una mano, cerchiamo una struttura che può essere una struttura SPRAR, che poi come dice l'assessore gestiamo non tanto assieme ma progettiamo assieme, in modo che il CAS possa diventare il filtro per uno SPRAR buono, perché lo SPRAR ha 2 anni, è permanente anche lo SPRAR come i CAS, però lo SPRAR è un modello d'accoglienza molto raffinato rispetto naturalmente ai CAS, e che ha molte risorse per gli ospiti, cioè gli ospiti hanno la formazione pagata, i percorsi di orientamento pagati, nei CAS non è così, vuol dire non ci sono queste, ecco, quindi anche da un punto di vista remunerativo per la persona che viene accolta, lo SPRAR è molto molto vantaggioso, c'è un una tantum di 200 euro al mese a persona, per cui quello che noi diciamo sempre è anche bisogna che lo SPRAR accolga persone che siamo certi che vogliono fare un percorso di integrazione, altrimenti c'è il rischio di mettere dentro persone che non sai poi dove vanno a finire, o meglio ti stanno lì 2 anni, si prendono 200 euro al mese che poi se ne vanno da un'altra parte. Quindi quello che noi facciamo è cercare di capire quali sono le persone che sono adeguate per entrare nello SPRAR. Lo SPRAR dovrebbe essere la parte finale di un processo di integrazione forte, certo, fatta con i territori.
Certo, prevede anche un percorso di inserimento lavorativo.
Prevede addirittura un contributo importante all'uscita. Cioè noi abbiamo delle ragazze che sono state nei nostri SPRAR di Bologna, siamo su Bologna e San Giorgio, abbiamo aperto San Giorgio con queste due persone da pochissimo. Persone che hanno fatto un buon percorso, quindi che ne so, mamme che erano
all'interno delle strutture che hanno dimostrato una buona capacità genitoriale, un buon percorso di inserimento lavorativo e che addirittura hanno trovato, o li abbiamo aiutato noi a trovare, delle soluzioni abitative, e nel momento dell'uscita lo SPAR paga fino a 6 mensilità di affitto, di un affitto basso, parlo di 200 euro, nei nostri alloggi di transizione pagano 200 euro al mese, quindi una sciocchezza, però una persona esce con un contratto, con una buona esperienza di integrazione e con un affitto pagato 6 mesi, beh, presumi che quella persona ce la possa fare,
certo.
Cioè lo SPRAR dovrebbe avere questo come finalità, questo essere veramente sì, il percorso finale dell'accoglienza.
Ecco, chiedevo questo, quindi sia i CAS che gli SPRAR, i CAS fondamentalmente, che, diciamo, ai quali si partecipa attraverso dei bandi, comunque sono bandi che hanno dei requisiti ai quali le, ecco.
Ma te dici chi dà dopo ospitalità?
No, quindi voglio dire, nella
ospitalità c'è il bando della prefettura, chiedono dei requisiti precisi, occorre avere o almeno un anno e mezzo, se non mi ricordo, di esperienza diretta, occorre mettere la prefettura di Bologna, in Emilia si è lavorato molto bene, vuol dire qui non si sono aperti alberghi o bed and breakfast sui CAS, si sono aperte piccole strutture, massimo 30 posti, cioè proprio, e poi noi per esempio l'abbiamo proprio modellizzato, quando abbiamo capito che non si trattava di un'emergenza che durava due giorni, ma che l'emergenza era continua, noi per primi, proprio come enti gestori, noi come Mondadonna in particolare, abbiamo detto: noi lo modellizziamo il CAS, non può essere che uno viene accolto e gli dai, vabbè, la prefettura chiede delle cose, però devo dire che la prefettura nell'ultimo bando ha recepito questa necessità, tant'è che ha fatto un bando molto rigido, per cui chiede non solo educatori professionali, chiede addirittura del personale infermieristico, chiede delle figure che facciano una primissima accoglienza, ma molto qualificata. Bologna, l'Emilia si è mossa così, Bologna in particolare.
Quindi, diciamo, la prefettura, questi requisiti, essendo la prefettura, diciamo, la rappresentanza dello Stato, dovrebbero essere comunque requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale. Dico perché di fatto, cioè, quello che purtroppo si vede in televisione e purtroppo passa nei luoghi comuni, un po' i luoghi comuni, ma anche le cose più negative, si vede che questi centri sono dei luoghi dove di fatto questa gente dorme dalla mattina, cioè insomma bivacca lì, e di fatto dovrebbero fare dei corsi di italiano piuttosto che tutta la formazione professionale, eccetera, eccetera, e di fatto non la fanno. Ecco, allora mi chiedevo se questi criteri. Siamo solo noi in Emilia Romagna che siamo, e questo siamo bravi, lo sappiamo, viene sempre più fuori il fatto che in Emilia Romagna noi siamo eccellenza in tutto, ma se c'era, cioè se appunto sono requisiti ai quali tutti poi si dovrebbero attenere nel momento in cui fanno i bandi.
Purtroppo credo che non sia così, cioè che ogni prefettura si muove in modo un po'
autonomo.
Ecco, e la seconda cosa che poi finisco era il fatto che lei diceva che chiaramente c'è una valutazione per passare dal CAS allo SPRAR nel momento in cui ci sono entrambe le strutture, perché lo SPRAR dovrebbe essere la parte, diciamo, finale dell'accoglienza, quindi quella che dà quel valore aggiunto che poi consente l'inserimento poi in una comunità che è la nostra. Ecco, quindi voi avete anche facoltà di poter scegliere, perché lei diceva noi dovremmo selezionare anche le persone che hanno quei requisiti o che hanno dimostrato la volontà di poter fare questo tipo di percorso, o cioè fino a che punto voi potete...
In questo momento possiamo scegliere se aderire al bando SPRAR con i CAS che abbiamo in gestione oppure no. Questa è la scelta che abbiamo oggi. Se noi oggi abbiamo parlato anche con la prefettura per capire cosa si poteva fare, la prefettura non si esprime, la prefettura ha bisogno, quindi lei chiede delle aperture continue. Però credo che ci sia un accordo fra la prefettura e il Comune di Bologna, per cui se nel percorso che avverrà si comincerà a decidere che alcuni CAS, perché io ho in mente dei CAS miei che nel tempo secondo me sono ideali per dei casi sono piccole strutture, piccole case, che ne so, dall'altra parte dell'Emilia abbiamo una casa con solo due camere, abbiamo piccoli alloggi a Bologna, secondo me quelli noi lo faremo come Madonna, li trasferiremo, magari non immediatamente, perché questo bando dobbiamo capire anche noi come gestirlo, ma nelle fasi successive noi possiamo decidere se trasformare i CAS in SPRAR, e la prefettura quello che dice a parole è: se un ente gestore decide di trasformare un CAS in SPRAR, noi non ci opporremo. Questa è la situazione, quello che sappiamo ad oggi.
Volevo aggiungere, se la prefettura dice le persone da accogliere sono queste, in qualche modo quelle vanno accolte.
Dice: bene, tu hai un CAS che trasformi in SPRAR, fallo pure. Se io ho 1000 arrivi, ti chiedo di aprirne altri. A noi, in questi giorni, prima ancora di aprire le buste dell'ultimo bando della prefettura, la prefettura ha mandato a tutti gli enti gestori un'email dicendo: abbiamo bisogno di 200 posti, per cortesia aprite.
Ecco, volevo, perché la situazione è molto complessa, avete messo molta carne al fuoco, giustamente. Partendo da quello che diceva il consigliere Dottini, cioè come mai adesso c'è questa richiesta anche da parte, diciamo, del Ministero, da parte della Regione, di arrivare a trasformare i CAS in SPRAR? Perché appunto a livello nazionale ci sono state delle difficoltà di gestione o delle non ottimali modalità di gestione. Noi sappiamo benissimo che abbiamo 20 regioni, 20 tipologie di scuole, 20 tipologie di sanità e 20 tipologie di SPRAR o di CAS, perché l'Italia è lunga, è fatta di autonomie regionali, di tante situazioni. Ecco, questo è, avendo avuto, come giustamente si sottolineava prima, problematiche in alcune regioni d'Italia, si è pensato di far sì che le città metropolitane prendessero in mano il discorso SPRAR per accollarsi direttamente diciamo gli oneri e gli onori, in modo tale da svuotare dove ci sono le città metropolitane, questo in modo tale da rendere più organico e più controllata la cosa. Ora, per quanto ci riguarda, e l'abbiamo anche illustrato molto bene nel convegno della settimana scorsa, i gestori a livello locale, adesso parliamo dei gestori a livello di città metropolitana, a livello distrettuale, stanno compiendo un ottimo lavoro. Tanto che la restituzione che ci è stata data, alla restituzione che ci è stata data quella sera, era presente un sindaco di un paese veneto, il quale alla fine ha detto: noi siamo lontani anni luce. Anche perché voglio ricordare che 4 regioni in Italia non accolgono.
Quali sono?
Sono regioni che sono gestite da governatori dietro di centrodestra. Quindi Veneto, abbiamo il
Lombardia,
Veneto, Lombardia, Friuli e la quarta che non accoglie. Adesso dopo ci guarderò, adesso mi sfugge, comunque sono 4 regioni in Italia che non accolgono, quindi facendo ricadere la fatica su chi invece accoglie e chi vuole accogliere anche con la serietà che è deputata al caso, per non fare scoppiare dei focolai di disordine sociale, come invece è accaduto, come sapete benissimo. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, e giustamente diceva Loretta, ma è un po' complesso, allora. Il piano ministeriale, come da dettami, prevede a livello distrettuale che noi dobbiamo mettere in campo 521 accoglienze. Di queste 521 accoglienze, i posti attivabili come SPRAR nuovo, quindi quelli che si trasformeranno, sono 225, cioè la metà. E quello che diceva prima la dottoressa Michelini è proprio questo, cioè non è che lo SPRAR metropolitano va a colmare la capacità di accoglienza che il distretto può mettere in campo secondo normativa. Lo può fare per la metà, per il momento. Quindi, se noi andiamo a trasformare i nostri CAS in SPRAR, abbiamo un 225 posti che diventeranno SPRAR. Castelmaggiore sono 14, ma voi sapete che abbiamo 46 posti ancora, numeri per l'accoglienza, persone da accogliere. Ecco, qui, per questo che comunque lo SPRAR non è risolutivo della situazione, ma comunque il discorso CAS continua a interloquire in maniera alternativa e ma non concorrente a una situazione emergenziale che si fa sempre più. E questo il prefetto Sodano lo dice diciamo alla conferenza dei sindaci ogni giorno, c'ero anch'io il mese scorso. Il prefetto Sodano dice: accogliete come vi pare, basta che accogliate, siamo in questa situazione purtroppo. Ecco, noi cerchiamo di non arrivare, di non cogliere l'emergenza con delle situazioni di fortuna e di disperazione, perché andiamo a creare problema al problema, e questo non va bene assolutamente. È importante che i percorsi di accoglienza siano consapevoli, costruiti bene e, come diceva prima la Michelini, giustamente affidati a chi fa accoglienza da anni. Mondo Donna fa accoglienza da 25, adesso io dicevo 30, ma sono 25 e siamo lì. Ecco, quindi per dire, sono veramente tanti anni e hanno le spalle grosse per fare questo. E, ora, come dicevo, proprio oggi è uscito il decreto immigrazione, decreto che si chiama Minniti Orlando. Allora, che cosa prevede rispetto a quello che ci siamo detti fino adesso questo decreto? Allora, tanto per cominciare, non abbiamo ancora affrontato una problematica, un punto nevralgico fondamentale, che è quello del rimpatrio. Perché nei CAS, come anche negli SPRAR, ma soprattutto nei CAS, le persone sono, diciamo, accolte in attesa che la magistratura si diciamo pronunci in merito alla accoglibilità della richiesta di, appunto, della richiesta asilo. Spesso questa accoglienza non arriva a buon fine e quindi viene rigettata la richiesta. Cosa succede? Che il richiedente asilo fa ricorso. Il ricorso intasa una, diciamo, la macchina della giustizia, che è già di per sé piuttosto affaticata, piuttosto direi che un eufemismo. E quindi i tempi si dilatano moltissimo, tanto che si arriva a un anno e mezzo, due per un esito, mi sbaglio? E invece dovrebbe essere sotto l'anno, addirittura sei mesi. Sei mesi, vedi, non mi ricordavo bene. Quindi dovrebbe essere sei mesi, in realtà dopo un anno e mezzo alcune persone non hanno ancora l'esito della loro richiesta di accoglienza asilo. Quindi questo decreto, questo va a intasare tutto, anche i nuovi arrivi, perché nel momento in cui si svuotano i CAS, gli SPRAR, di persone che sono ricollocate a vario titolo, possiamo rendere le strutture accoglienti per i nuovi arrivi. Questo non riusciamo a farlo, come diceva Loretta, dobbiamo aprire in continuazione nuove strutture, per il motivo che le persone sono in stand by per un tempo troppo prolungato e quindi chi arriva non ha la possibilità di essere accolto, e quindi apriamo troppe strutture per questo motivo. Il decreto viene incontro a questo problema e cerca di mettere un argine a questo problema. Cosa dice? Praticamente la cosa più rilevante che a mio avviso il decreto pone in essere è il fatto che per i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro un diniego in prima istanza, non c'è la seconda istanza, quindi c'è l'abolizione dell'udienza, quindi c'è soltanto il primo grado di giudizio. Sì, l'ha messo veramente. Finisco. Un attimo che finisco, dopo parliamo. Scusate.
Quindi il terzo grado di giudizio?
No, il secondo. Allora, ripeto, viene abolito il secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo, e viene abolita l'udienza, l'estensione della rete dei centri di detenzione per i migranti irregolari, e viene introdotto il lavoro volontario per i migranti. Ora, nel primo grado di giudizio c'è un rito sommario di cognizione che viene sostanzialmente abolito perché sarà sostituito da un rito camerale. È un rito camerale che non prevede udienza, cioè il giudice prende visione della videoregistrazione di un colloquio del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale senza possibilità di contraddittorio e senza che il giudice possa rivolgere domande al richiedente asilo che ha presentato ricorso. Il piano quindi prevede questa normativa proprio per evitare il farraginoso sistema che incaglia tutta la magistratura in questo momento relativamente al sistema di accoglienza nazionale. Ora, come avete ben capito, le critiche delle associazioni a questa specifica parte del decreto sono notevoli, ecco, sono notevoli, proprio perché diciamo che si parla di incostituzionalità, si parla di diritti comunque delle persone e quindi vediamo come si sosterrà questo decreto e quale esito avrà, perché ci sarà senz'altro un ricorso, perché alcuni giuristi hanno sostenuto che il decreto non sia in linea con la Costituzione, ma vediamo se questo è un un'interpretazione ammissibile oppure no. Mi viene da dire che nel momento in cui lo pongono in essere abbiano già verificato la costituzionalità, però non è sempre detto, anche perché sapete benissimo che, proprio come abbiamo illustrato fino a 2 minuti fa, ci troviamo in una situazione di emergenza e quindi è un decreto che ha con una grande fatica, ma oltretutto è stato blindata la fiducia, questo decreto oggi. Non c'è stata possibilità.
È stato votato con la fiducia.
È stato blindato attraverso la fiducia, certamente, è per forza. È per forza. Ecco. E, detto questo, ci sono altri brevissimi punti che ritengo salienti, e cioè i centri di rimpatrio saranno allargati e saranno stravolti e cambiati, cioè dovevamo pensare che gli attuali CIE saranno da dimenticare, e questo ritengo sia una cosa positiva. Si chiameranno centri permanenti per il rimpatrio, CPR, non più CIE, e questi centri, che attualmente sono 4, si passerà da 4 a 20, uno per ogni regione obbligatorio, per un totale di 1600 posti. Ora, il ministro ha assicurato che questi centri saranno di piccola dimensione, massimo 100 persone di capienza, sorgeranno lontano dalle città, vicini agli aeroporti, e senz'altro avranno una strutturazione che non ricorderà quelli che sono i CIE attuali. Questo lo ritengo positivo, perché anche i CIE sapete che sono un nodo molto controverso e faticoso di questa.
Sì.
Adesso cioè, ci sono i centri, nel sud Italia ci sono un paio di... Sì.
Ah,
ce ne sono 4, sai? Da noi no, nella nostra regione no. Ce ne sono 4. Perché l'Hub è dove prima c'era il CIE, esatto. L'Hub di Via Mattei e l'Hub di Budrio Minori è in sostituzione del CIE, ma esistono 4 CIE che esistono ancora e saranno sostituiti. Questo, poi ci sarà l'introduzione, come dicevo, del lavoro volontario per i migranti, l'estensione della rete dei centri di detenzione per i migranti irregolari. Anche qui c'è il problema dei migranti irregolari. Una volta che si è, diciamo, accertata l'irregolarità, c'è il problema della gestione di questi irregolari. Non si sa più di chi sono, scappano. Pensate che l'organizzatissima, vi do un dato per farvi capire la complessità, l'organizzatissima Germania, proprio un dato che ho letto stamattina, su 350.000 richieste di rimpatrio, quindi sono persone che hanno richiesto asilo, è stato negato e devono essere rimpatriati, riescono ad evadere le richieste, quindi a rimpatriare 46.000 persone su 350.000, degli altri nulla si sa, e questo in Germania. Per dire che è molto complesso, è molto faticosa anche il discorso del rimpatrio, molto faticoso.
Ah, beh, ovvio, perché poi sai.
Sì, poi dove li mandi?
Dove li mandi, infatti.
Assolutamente, anche perché arrivano distruggendo i documenti spesse volte. C'è tutta una serie di cose che poi magari Loretta, che ha più il contatto diretto con tantissime situazioni, potrebbe raccontarci tante cose, come lo ha fatto tante volte, e di questo la ringrazio. Ecco, questo per quanto riguarda la situazione normativa e la situazione a livello locale. Ora, intanto vi chiedo se ci sono domande, poi passiamo al progetto di Castelmaggiore.
Che forse però dopo sarà nel progetto. Allora, no, volevo guardare un attimo i 60, no, che dovremmo ospitare. Io sapevo che non abbiamo iniziato ad ospitare tutto il quantitativo perché eravamo comune terremotato, cioè nel senso avevamo un attimo un po' di stand-by, volevo capire se era vero, cioè nel senso, visto che ne abbiamo solo 14, mi immagino che fosse per questo che non abbiamo ospitato già tutti quelli che erano previsti. Poi volevo capire un attimo, ma proprio per una mia curiosità, visto che si è fatta la distinzione tra genitori e bambini,
adulti. Non accompagnati.
Ah, quindi noi ospitiamo la persona e anche il bambino nel caso. Ah, ok.
Addirittura questa vocazione, vero, me lo ritrovo. Rispondere tu?
Nuclei familiari, ma i bambini che accogliamo noi sono con una, o un nucleo monogenitoriale o un nucleo classico.
Perché cioè, esiste questo fenomeno, che adesso mandano in Europa minori non accompagnati.
Minori non accompagnati sono bambini che in genere le famiglie mandano per salvarli proprio dalla fame, dalle guerre, li mandano da soli volutamente. C'è molta letteratura anche in merito.
La legge recente sull'accoglienza dei minori non accompagnati è di 20 giorni fa, è recentissima.
Ecco,
e poi sì? L'altra domanda, la questione tipo noi adesso sono 14 CAS, se riusciamo a trasformarlo in SPRAR, ok, e tutti gli altri 46, si è già una previsione di vari CAS o SPRAR, cioè nel senso...
Allora, questo è la materia del progetto che adesso andiamo a... sì. Perché allora, per quanto riguarda la prima domanda che hai fatto, no. Non abbiamo, non siamo stati reticenti nell'accoglienza perché in quanto comune terremotato, in quanto vedete già come panorama distrettuale ci sono le situazioni più varie con o senza, diciamo, senza che con o senza terremoto, nel senso che non è questa la ratio che è stata utilizzata a livello distrettuale. Finora si chiedeva quali comuni avessero delle strutture a disposizione per l'accoglienza, perché occorre avere delle strutture a disposizione, strutture attrezzate, con bagni, cioè non strutture solamente con spazi, occorrono strutture tipo hotel o comunque strutture che abbiano la capacità di accoglienza proprio adeguata. Ecco, noi come comune di Castelmaggiore, come del resto molti altri comuni, non avevamo queste strutture e non abbiamo finora pensato all'accoglienza diretta. Proprio per questo motivo, anche se nel momento in cui, è già un anno e mezzo fa, è arrivata, diciamo, sul nostro territorio il CAS di Mondo Donna, abbiamo cominciato un percorso ecoprogettuale per Casa Ametista e una riflessione che progettuale su cui adesso andiamo a fare un breve excursus, proprio per arrivare alla capienza, ad essere capienti e non incapienti. Vero anche che questi 60 posti, è la normativa che è cambiata da poco, prima erano meno, perché siamo passati, prima era uno e mezzo per ogni 1000 abitanti, poi 2, poi 3.2, è sempre andato aumentando proprio perché l'emergenza, quindi questi numeri sono di adesso. Ma non sono sempre stati così, avevamo un'incapienza molto minore rispetto al CAS che attualmente andiamo ad accogliere sul territorio. Oltre ad avere, ripeto, firmato e quindi aderito allo SPRAR metropolitano, quindi trasformeremo CAS in SPRAR, abbiamo fatto una riflessione per iniziare un progetto diverso, un progetto sperimentale, un progetto di grande impatto e di grande rilevanza sociale, tanto che e la prefettura e diciamo la conferenza metropolitana dei sindaci sull'immigrazione ha accolto con grande favore, molto favorevolmente, questo progetto. E chiedo a Loretta se vuoi parlarne tu. E da dove parte soprattutto?
Soprattutto da dove parte? Parto dalla specificità dell'accoglienza di Mondo Donna, che è quella appunto di una specificità al femminile, per cui accogliamo, come vi dicevo, soprattutto donne, donne sole, donne con minori o nuclei familiari. E noi abbiamo per esempio a Granarolo un'accoglienza di 30 donne, solo 30 donne. San Giovanni in Persiceto abbiamo un'altra struttura che accoglie 30 persone, di cui 20 donne sole più nuclei familiari. E siamo all'interno dell'hub, gestiamo l'hub assieme all'Aimomo, all'Arcolaio e a Camelot, che gestisce la parte minori. In particolare all'interno dell'hub noi abbiamo il coordinamento della parte sociale, della parte sanitaria e due operatrici che lavorano in particolare con le donne presumibilmente vittime di tratta, perché voi sapete che questo tema dell'emergenza sbarchi ha rinnovato un problema che è sempre esistito, che c'è da sempre, ma si è di nuovo rinfocolato e modificato, che è quello della tratta. Il tema della tratta, lei ha partecipato a una formazione, è un tema antichissimo. Devo dire che la formazione che stiamo facendo mette in risalto anche cose nuove anche per noi, che pure da 30 anni appunto lavoriamo su questo tema. Per esempio la tratta nigeriana è una tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, ma si inserisce in una situazione di grande degrado nazionale, in particolare femminile, e di una vulnerabilità che attraversa, al di là della tratta, le donne in modo particolare. Insomma, le donne che arrivano qui non sempre non sanno che cosa verranno a fare, a volte lo sanno apertamente, a volte il tema è va benissimo, perché quello che interessa è garantire la sopravvivenza della famiglia che rimane. Insomma, è un tema molto complesso. Certo è che naturalmente è attraversato da organizzazioni criminali internazionali, quindi nigeriane, italiane e quant'altro, e gli sbarchi l'hanno aumentato. Cosa succede? Che quando arrivano per esempio le donne all'hub regionale, arrivano donne, uomini, bambini, arrivano tutti assieme. Lì quello che hanno rilevato le nostre educatrici che lavorano nell'hub, quelle in particolare che si occupano di donne, quindi che fanno la primissima accoglienza quando arrivano, hanno sottolineato una grande precarietà, molto pericolosa, perché all'interno dell'hub le donne arrivano con gli uomini, è vero che vengono separate, ma vengono separate all'interno di una struttura dove poi è molto facile che tutto venga contaminato, quindi c'è un gravissimo rischio che invece le donne arrivino e che addirittura dentro all'hub siano contattate, o che arrivino addirittura donne con uomini che si dichiarano marito e moglie, quando poi invece andando a sondare non si tratta di un marito, ma si tratta di un protettore o qualcosa di simile. Quindi quello che noi abbiamo segnalato alla prefettura è stato: guardate che sta succedendo tutto questo, bisogna assolutamente separare le donne dagli uomini, nel modo che altrimenti rischiamo veramente di non tutelare delle vulnerabilità. Perché cosa succede? Era quello poi che veniva spiegato nella formazione che stiamo facendo. C'è già un tentativo di accoglienza e di tutela al primissimo sbarco, quando arrivano a Lampedusa, l'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale Migranti, tenta, voglio dire, di accorrere soprattutto le donne e i minori e le donne in gravi difficoltà. Ma cosa succede? Che poi, fatto il primo colloquio, queste donne spariscono, perché vengono inviate negli hub, ed è quello che viene nell'hub di Bologna: donne che magari le nostre operatrici di Mondo Donna sentono, accolgono all'arrivo, dopo 3 giorni vengono inviate nei CAS, se ne perdono le tracce e quindi non si fa nessun tipo di lavoro di sostegno alla vulnerabilità. Quindi noi abbiamo segnalato questa cosa in prefettura e poi ragionando e guardando i numeri io ho pensato appunto di parlare.
Volevo fermarti un attimo,
perché la sera, e proprio vado dietro a quello che vi stai dicendo, e ci siamo guardate quando il dottor Melchionda faceva il suo intervento nel seminario. Il dottor Melchionda è responsabile del Centro Studi Nazionale della Caritas a livello, sull'immigrazione, che è venuto a fare la restituzione di quella che è la situazione statistica dell'immigrazione in Italia dal 2009 fino adesso. È stato veramente molto interessante la restituzione, anzi ci sono anche delle ha lasciato anche delle pubblicazioni, se le volete. E lui ha sottolineato in maniera molto forte questo, cioè la situazione di grave pericolo che, in cui si trovano le donne al momento dello sbarco, al momento della propria accoglienza, e quindi è un problema nazionale, e l'ha sottolineato perfettamente, e diceva ci vorrebbe una separazione, ci vorrebbe un centro dedicato, come un centro dedicato per i minori, perché in questi centri promiscui dove purtroppo non c'è la possibilità di attivare dei percorsi educativi, perché transiteranno per poco tempo, pochissimo tempo all'interno di questo posto, quindi i percorsi educativi saranno in altre strutture, quello è proprio transitorio, temporaneo, cos'è, una settimana, due massimo? Ecco, anche solo tre giorni gli ambo all'A di Bologna.
Mi arrivano 800 alla volta, quindi in tre giorni tu devi smistare, non puoi tenere lì la prefettura. Ti dice il giorno dopo degli arrivi, allora 20 vanno a Reggio, 30 vanno a Bari, 50 vanno a Piacenza, lo smistamento è immediato, quindi non riesce a fare nulla.
Ecco, quindi, scusa, ti ho interrotto però per venire dietro a quello, perché l'altra sera...
Quindi guardando i numeri, e poi per quel che mi riguarda, guardando la conoscenza del sindaco, dell'assessore, il lavoro che abbiamo fatto qui, abbiamo pensato di proporre una sperimentazione su questo territorio. Ci sono 60 posti, anziché 60 meno 15, anziché riempirli con altri SPRAR o altri casi, il tema è stato: ma perché non proviamo una sperimentazione di un progetto specifico che può essere regionale, ma può essere anche nazionale, come sperimentazione? Quale dovrebbe essere il tema? E non parlo di donne trattate, parlo di donne. Dopodiché la vulnerabilità può essere quella del rischio tratta o di altri mille rischi. Quindi il tema è, secondo noi, da lab di Via Mattei le donne devono essere tolte, o meglio, non si tratta di fare un altro app con le caratteristiche degli app che sono molto particolari, perché c'è tutto lo screening sanitario, quindi il tema è quando le donne arrivano all'app devono essere separate dagli uomini, anche se sono una coppia e dicono di essere marito e moglie. Nella primissima istanza sarebbe l'ideale che le donne fossero messe in una struttura e gli uomini in un'altra. In questa struttura dentro l'Hub Mattei si fa lo screening sanitario, si prendono le impronte digitali, altrimenti diventerebbe troppo complesso, cioè occorrerebbe un'organizzazione complessissima, mentre lì c'è la polizia, c'è l'ASL, quindi questo primo screening si può fare lì. Esatto, si può fare lì, però noi cosa diciamo? Il giorno dopo l'arrivo le donne devono essere accompagnate in questa struttura che noi immaginiamo in un luogo di Castelmaggiore, non in centro, ma no. Ecco, questa struttura
di aprire una struttura, un hub solo per donne, ovviamente fuori dal centro, perché deve avere le caratteristiche dell'hub, cioè della temporaneità, il CAS che diventerà SPRAR, o se lo diventerà non si sa, quindi le persone che noi abbiamo già attualmente sono persone che dovranno fare un percorso di inserimento, ed è giusto che siano in centro al paese. Invece una struttura di primissima accoglienza è una struttura di persone che transitano continuamente e quindi devono essere locate al di fuori del centro abitato. Proprio per le caratteristiche di
però
temporaneità.
Noi immaginiamo, la temporaneità non deve essere quella dei tre giorni, per quello l'Hub Mattei deve rimanere l'Hub che accoglie, che in tre giorni smista. Noi diciamo le donne però devono essere portate dopo i primi screening in questo luogo. In questo luogo, secondo noi, ma questo poi è una coprogettazione che si dovrà fare col comune, con la prefettura, con lo stesso area metropolitana, cosa deve succedere? Qui deve esserci un'equipe multidisciplinare, specializzata, quindi antropologi, psichiatri, che devono fare una primissima osservazione. Quindi noi diciamo le donne in questo centro non debbono rimanere tre giorni, ma al massimo 60 giorni, perché in 60 giorni le
riteniamo che con un'equipe multidisciplinare specializzata si possa fare uno screening. Che cosa deve servire lo screening? Ad inviare queste donne nei CAS o negli SPRAR della regione, già però con un profilo, con una storia individuata, e quindi non di nuovo allo sbaraglio ricominciando da capo, ma dicendo questa persona ha queste caratteristiche, contattando il CAS o lo SPRAR in cui verrà inviata e facendo una consegna di un percorso già avviato e quindi di una tutela già iniziata con questa donna. Cosa prevediamo noi? Questo progetto lo stiamo condividendo con la cooperativa Dolce. Cosa prevediamo noi? Che all'interno di questa struttura gli smistamenti entro 60 giorni debbano avvenire nei vari casi, nei vari spa della provincia, e noi nel progettone invece metropolitano, sia noi che la Dolce, diciamo, noi ci impegneremo ad aprire, dove poi qui troviamo, per esempio due SPRAR finalizzate al tema della tratta. E quindi voglio dire, da questa struttura di primissima accoglienza di Castelmaggiore le donne saranno inviate in altre strutture, e se c'è una specificità che riguarda invece la tratta possono essere accolte poi in due strutture dedicate al tema della tratta, che con la Dolce apriremo là dove troveremo, insomma, dove noi ne abbiamo visto una, per esempio Castello di Serravalle, una strutturina piccolina che potrebbe essere adatta ad accogliere 10 donne provenienti da questo progetto. Ora, questo progetto secondo me potrebbe essere un progetto davvero sperimentale, pilota a livello nazionale. Il tema è i tempi della struttura, per cui i tempi della struttura qui non saranno immediati. E quindi noi stiamo cercando una struttura transitoria, cioè noi ne abbiamo parlato con la prefettura. La prefettura naturalmente è molto d'accordo, il comune
ha fatto i complimenti, esatto. Sono veramente.
E quindi noi abbiamo detto che ci impegniamo nel frattempo a trovare qualcosa di transitorio, dove troviamo una struttura.
Allora, no, perché. Abbiamo fatto una prima indagine insieme all'ufficio urbanistica, all'assessore e all'ingegnere Piacquadio per capire quale e se poteva esserci una struttura adeguata allo scopo. La struttura più consona che abbiamo trovato, che adesso però è ancora una scuola, è la scuola di Sabbiuno. La scuola di Sabbiuno è un posto che è fuori, ha la grandezza giusta, è fuori ma non troppo, è comunque nelle direttive diciamo viarie dell'autostrada, quindi non è in aperta campagna lontano, perché essendo che devono arrivare e andare ci deve essere la possibilità di raggiungere bene tutto quanto, allo stesso tempo ha al giusto grado di diciamo riservatezza, di isolamento che serve per questa tipologia di accoglienza. Ora, prima di un paio d'anni, se vogliamo essere molto 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 ottimisti, questa struttura non potrà essere svuotata per essere riconvertita. Quindi stiamo cercando anche un privato per andare in affitto per il momento, con eventualmente un progetto grazie al quale chiederemo anche fondi ministeriali, perché è un progetto pilota, potremo chiedere fondi ministeriali per l'attivazione di un progetto che riteniamo importantissimo. Quando abbiamo cominciato a ragionarci sia il sindaco che io insieme con loro, ma poi quando abbiamo parlato con la Bianca Lumbreto della prefettura, quando abbiamo parlato con lo stesso Rizzo Nervo, con Annalisa Faccini, cioè diciamo che c'è stata una grandissima una risposta molto positiva, perché il problema c'è ed è grossissimo. Non so se tu vuoi intervenire relativamente anche all'esperienza formativa che hai avuto proprio su questo tema.
Io sono rimasta sconvolta dal tema della tratta delle nigeriane, quello mi ha letteralmente sconvolto, perché queste persone appunto devono fare uno screening in 30 secondi, no? Raccontava in pochissimo tempo, ma soprattutto questo c'è un problema culturale in Nigeria, tale per cui loro, i figli, non solo le donne, i figli devono mantenere la famiglia in qualunque modo, per cui queste persone vengono catturate, io uso la parola catturate perché è quella, vengono catturate con la connivenza della famiglia, nel senso che ok, vai, perché tu ci devi mantenere, e questo è un aspetto culturale che è veramente ostacolante in tutti i sensi, perché queste donne quindi vengono con un, tra l'altro parlavano del rito voodoo, voodoo non tanto quello della bambolina con gli spilli, che lì ci puoi anche pensare che magari, ma un rito stile voodoo di giuramento di mantenimento della famiglia. Quindi arrivano qua con un debito, se ho capito bene, con un debito che loro presumono essere intorno a un equivalente di 4.000 euro, 5.000 euro, che in realtà sono 40.000 euro, 5.000 euro, perché non hanno la cognizione, non hanno la proporzione. Quindi loro pensano di venire a lavorare con un debito più piccolo, comunque più proporzionato alle loro possibilità, in realtà è un debito enorme, sotto forma di giuramento di sangue, con un aspetto culturale fortissimo che le tiene legate a questo. Nel frattempo di tutto sto passaggio, per dove partono fino alla Libia, subiscono di ogni, e quando arrivano in Libia vengono prigionate, torturate, abusate, ne hanno dette di ogni. Io veramente, guardate, non riesco a dirlo, ho la pelle d'oca, non ce la faccio, succede di tutto. La cosa che mi ha impressionato ancora di più, e riflettevo adesso sul progetto, è che a un certo punto la relatrice ha anche detto, quando arrivano dobbiamo stare attenti anche alle donne che, come dire, fanno da capogruppo, fanno da la mamma, quindi non solo gli uomini che potrebbero essere per lo più falsi mariti, falsi fidanzati, eccetera, e poi ci sono le donne che sorvegliano la donna che in quel momento viene accolta in prima accoglienza, che non dica, che non parli, che non... Quindi c'è una prigionia, io uso la parola prigionia perché non ho un altro modo per poterlo esprimere, da quando sono in casa, in famiglia, là da dove partono, fino al momento della prima accoglienza. Adesso non so se sto esagerando, ma io l'ho sentita così, con queste mie orecchie.
No,
quindi il discorso delle donne, ecco, dopo alcune, io sentivo anche in città, le più giovani forse sono più consapevoli, riprendo quelle parole che dicevi tu prima, qualcuna invece è più consapevole che potrebbe venire in Italia a fare cose non proprio, ma non ha idea di che cosa succede nel mezzo, e soprattutto pensano, va bene, vado magari a fare un lavoro di prostituzione, ma in un bel posto, no? In un casino francese, per dire, quindi hanno delle immagini anche distorte anche rispetto a un'eventuale attività di prostituzione, quindi sono proprio veramente, come posso dire, ingannate sempre, da quando sono in casa a quando arrivano, e dopo lì si perdono le tracce, poi tra l'altro.
E lì bisogna forse un po' fare un ragionamento, nelle formazioni si fa ultimamente, sì, benissimo, su quello che è il mondo culturale da dove provengono, cioè la violenza in Nigeria è ancora considerata addirittura una pratica educativa a partire dagli ambienti scolastici, come da noi 100 anni fa, cioè se la maestra ti dà una sberla, ti mette con le noci sotto alle ginocchia, perché questo è il modello educativo che tu devi seguire, quindi bisogna partire da lì per capire cosa succede in quei mondi, quello è ancora il livello, per cui noi per esempio che abbiamo un centro antiviolenza e che lavoriamo con le donne appunto anche violentate, cioè il tema della violenza familiare non può essere trattata come da noi nel modo più assoluto, perché puoi picchiare una donna, è una violenza sempre e comunque, però ci sono proprio delle caratteristiche, cioè parliamo di mondi dove gli aspetti educativi passano ancora attraverso atteggiamenti violenti, quindi queste donne subiscono violenze da quando nascono. questo tema poi della promessa, che del rito voodoo, a noi sembra un po' folcloristico, ma qui si tratta di una promessa che le accompagna per tutta la vita e dalla quale loro sentono di non potersi mai sganciare. Voglio dire, le mamma, lo dicevo nella formazione, le chiamano dalla Nigeria, chiamano San Giovanni, gli parlano al telefono e gli dicono: ti ricordi quello che devi fare? Cioè, noi ne abbiamo avute, io ho avuto una mamma, addirittura Alberetta Molla, in una struttura mamma bambino, che era stata in galera, non sapete quante volte era da noi con tre bambini, e lei lo faceva perché quello era il modo per mantenere tre bambini, era stata abbandonata dal marito. Quindi sono cose molto pericolose, molto particolari, quindi è un lavoro che va fatto con persone molto specializzate, che conoscono bene l'Africa, i paesi di provenienza, perché poi non c'è solo la tratta ai fini sessuali, c'è quella ai fini lavorativi. Quindi noi quando parliamo di un centro sperimentale parliamo di un centro che tratta la vulnerabilità della donna e tenta di sottrarla in toto al tema. Noi per esempio adesso stiamo facendo un progetto europeo sul tema della tratta ai fini sessuali proprio nei confronti delle donne rifugiate, con il Cattaneo, e per l'Italia siamo noi partner, poi c'è la Grecia, l'Inghilterra e la Spagna, ma gli unici comunque che adesso, al di là delle difficoltà che abbiamo, che si muovono con un minimo di lungimiranza è comunque l'Italia, perché negli altri paesi non succede nulla, non c'è nemmeno l'attenzione. La Spagna non li accoglie, non si capisce come mai, ma loro non li accolgono. L'Inghilterra li accolgono all'interno di un welfare molto modellizzato, per cui sei delle caratteristiche rientri, se no anche lì non si capisce dove vai a finire. La Grecia li accoglie sulle spiagge dentro a delle baracche. Quindi gli unici che hanno in mente qualcosa di strutturato è davvero un po' l'Italia.
Volevo fare una domanda: come si riesce a scardinare, a spezzare una forma mentis così forte, perché loro, se sono state educate così, è andare anche contro, è una violenza anche quella. Ecco, quindi è molto difficile, al di là della gestione lungimirante, della preparazione degli operatori, si riesce poi a far capire che un altro modello di vita è possibile, oppure
uno di un percorso di emancipazione che deve seguire i percorsi che hanno seguito tutti i percorsi di emancipazione, compreso il nostro, a partire dalle nostre nonne. Loro lo faranno un po' alla volta. È chiaro che ragazze che arrivano qui, che vedono un altro modello di vita, che si confrontano con altre esperienze, hanno la possibilità comunque di capire che può succedere qualcosa di diverso. E poi quella della tutela anche legale, anche giuridica, per cui il centro cui pensiamo è un centro dal quale dovrebbero partire anche la sottoscrizione di protocolli di tutela delle donne, che non esistono ancora, nemmeno Bologna, nemmeno l'Emilia ce l'hanno. Mi ricordo se era il giorno in cui eri presente tu, ma abbiamo invitato un magistrato di Matera, che lui è particolarmente avanzato, e quindi lui là è riuscito a sottoscrivere un protocollo che non c'è nemmeno da noi, ma questo centro cui pensiamo dovrebbe avere diversi livelli di approccio: quello educativo, quello di tutela e quello di tutela giuridica, facendo dei protocolli, anche questi un po' sperimentali,
che mettono in campo, chissà che non diventi anche la testa d'ariete, per cui anche ci sia un protocollo anche in Italia che tuteli le donne, perché siamo appunto messe, cioè, attraverso i migranti, se riusciamo ad arrivare a questo, magari non sarebbe male.
Diciamo che se posso aggiungere una cosa, poi come tutti i processi culturali hanno un esito e un percorso molto lungo, ma come vediamo le seconde generazioni anche di immigrati che hanno culture molto diverse dalle nostre hanno già una frizione, alcune hanno già una frizione o comunque un problema identitario, no? Rispetto alla famiglia di origine, e questo è un altro grosso problema. Ma qui c'è nell'hub che si vuole andare a costituire, ci saranno senz'altro una percentuale di donne che arrivano da quel tipo di mondo, ma anche le donne che non arrivano da quel tipo di mondo hanno comunque un livello di fragilità altissimo, altissimo. Hanno subito comunque violenza, anche se non hanno fatto il patto di sangue per la famiglia. Parliamo anche della restituzione che è stata fatta l'altra sera proprio della casa, dove era la casa?
Granarolo.
A Granarolo. Esatto, molte di loro hanno raccontato di essere state abusate, di essere proprio anche infatti,
infibulate.
Quindi senza parlare dell'organizzazione criminale organizzata, ma anche il percorso di violenza attraverso il quale sono passate fa sì che sono svuotate, sono psicologicamente da ricostruire. Ecco perché c'è bisogno, proprio come per i minori, sono categorie da tutelare come se fossero minori, esatto, proprio perché loro sono diventate fragilissime, sì, perché ne hanno viste troppe. E sarebbe bello fare vedere quel filmato per far capire loro, perché è veramente devastante quello che racconta la prima persona, dal passaggio in Libia, l'arrivo in Italia, anche solo quel pezzettino, senza tutto il progresso. Quindi senza entrare in questi partiamo comunque da una situazione di grandissima, grandissima fragilità, che va tutelata in qualche modo. Allora, a noi sembrava una cosa molto bella, io ci credo moltissimo, per me è una cosa veramente molto molto bella. È importantissimo che adesso ci adoperiamo per trovare una situazione anche temporanea, perché non c'è un minuto.
Sì, stiamo facendo quello. Noi siamo andati a Molinale, a Marmorta, dove c'è il killer l'altro giorno. C'è una cosa, c'è una casa che sarebbe Igor, che sarebbe l'ideale. Lì però i proprietari vorrebbero vendere su 18 appartamenti, quello sarebbe l'ideale come transitorio. Poi adesso andremo a vedere un'altra a Loia, cioè stiamo cercando velocemente, se ci fossero anche qui proprio
fuori,
no,
sì,
esatto,
sì, perché a Castelmaggiore abbiamo già esperito tutte le potenzialità, ma abbiamo cercato anche presso le agenzie, no?
Noi, no, il progetto è di Castelmaggiore,
il progetto è
no, dicevo che
sicuro proprio
da
partire, perché
se
no stiamo cercando una struttura transitoria.
Sì, sì, no, stavo ragionando a voce alta sul fatto che distanziarlo dal luogo poi, ma in realtà comunque lo scopo di questo hub non è quello di creare l'integrazione qui, è creare le condizioni affinché ci sia uno smistamento più ecco, esatto,
che non si
cioè più di qualità e non
esatto,
che
sì. Io per esempio là,
sì, quindi voglio dire che se il progetto sia di Castelmaggiore ma che temporaneamente vada a Ferrara non cambia niente, no, perché non è un contesto che serva all'integrazione sul territorio, sì, insomma, ero partito, è un ragionamento che sto facendo a voce alta,
certo.
Posso
fare una domanda?
Anche le donne accolte chiaramente dovranno attendere se fanno domanda di accoglienza, e quindi tutto questo bellissimo lavoro di ricostruzione di fronte a una legge come questa di Minti e Orlando, che non le dà nemmeno la possibilità di ricorrere in appello e nemmeno di incontrare un giudice, finisce un po' nel vuoto,
beh,
o no?
Beh, dipende, perché intanto la legge si inserisce all'interno di un percorso in cui una persona non ha i requisiti, cioè voglio dire, l'intervento di dire puoi fare appello solo con un grado di giudizio e non di tre, parliamo di una persona che ha già, perché nei CAS e anche negli SPRAR i nostri uffici legali raccolgono le storie di vita delle donne per portarle, o degli uomini, per portarle in commissione, finché la commissione capisca se ha i requisiti o meno per essere tutelato, perché poi non c'è solo il rifugio, c'è il rifugio nel caso in cui venga evidenziata una problematica proprio particolarmente grave, ma la prefettura può dare, no, ma la prefettura può dire non hai requisiti per avere il rifugio, però ha diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari che dura un anno, oppure per sussidiarietà. Ci sono varie forme di tutela. Se una persona viene respinta è perché di primo acchito risulta che non abbia nessun diritto, dopodiché l'appello, voglio dire, noi siamo arrivati a vedere se quasi mai poi le commissioni rifiutano delle situazioni che chiaramente sono situazioni invece che hanno diritto a una tutela. Se le rifiutano e c'è un errore grave, noi abbiamo i magistrati, gli avvocati dell'ASDI, dell'Associazione dei Giuristi Italiani, i nostri avvocati che sono super scafati, lo vedono immediatamente se c'è qualcosa di grosso che non va, e lì poi, voglio dire, è vero che è previsto un appello, ma se ci saranno casi particolari si farà altro. Quindi è vero che è un decreto, una legge dura, È vero anche che l'Italia, secondo me, ha bisogno di regole precise che passano attraverso tutto e anche delle leggi e anche delle situazioni in cui dici non hai diritto e non è che ti do il foglio di via e tu stai qui a girare, non hai diritto e adesso ti rimpatrio, se no parliamo di niente.
No, penso che se chi non ha diritto, in ogni caso, è vero che l'essere umano è sempre essere umano, quindi partiamo da questo presupposto. Però voglio dire, se poi si accoglie chi non ha diritto, si toglie poi il posto a qualcun altro che poi ce l'ha, quindi cioè, valutiamo poi tutto a 360 gradi. Quindi.
A parte che secondo me bisognerebbe effettivamente, come diceva lei, conoscere un po' le casistiche, cioè quante persone vengono rimpatriate, espulse, che grado di giudizio passano, se c'è bisogno, diciamo per me, esatto.
Ce l'ha illustrato molto bene.
Sì, quello che mi faceva un po' saltare dalla sedia era il fatto che anziché trovare la modalità per snellire, comunque far andare più velocemente, questa era una critica che facevo alla legge, si cerca delle scorciatoie, e quello che di fatto si vede è la sensazione che sia di andare da una parte opposta rispetto all'ente locale, nel senso che la normativa ti dice ok, tu non hai diritto, vai via, non hai nemmeno diritto, come è scritto nella Costituzione, di avere due gradi d'appello, eccetera, eccetera, e invece c'è un'altra parte, le persone, enti locali, associazioni che si danno da fare, si vede questa frizione molto forte. Allora mi chiedevo se era possibile arrivare sempre a un grado di efficientamento senza passare da questo decreto qua, però è una mia considerazione. E sarebbe bello vedere un po' come quante persone sono di fatto, ma hanno la carta, se sono assassini, se sono persone che si mancano,
esatto, dei richiedenti, esatto, non requisiti, sono
l'80% è l'80%.
Però poi respingere significa che tu li respingi, ma
però
doveva
fare politico, perché allora si deve accogliere, non si deve accogliere, respingere. È evidente che se sono respinti sono persone che non provengono da una zona di guerra, uno però ti dice, va bene, non provengo da una zona di guerra, ma provengo da una zona dove muoio di fame, non ho diritto ad essere accolto, però questi sono altri livelli ancora di discussione.
Che possiamo fare noi.
Possiamo fare. Cioè, no, è giusto che debba essere. Ecco, noi abbiamo terminato, nel senso che se ci sono altre domande o richieste di
approfondimento, prego. No, io volevo solo ringraziare per il bellissimo approfondimento, un po' troppo toccante. Cioè,
grazie a voi tutto,
no, veramente, perché è stata una bellissima esperienza.
Io te l'ho richiesto in approfondimento e di questo vi ringrazio, perché sono tematiche importantissime, ma non sempre con un approccio, facciamo finta che non esistano, se non quando diventano un problema tecnocratico. Invece affrontarle con razionalità, con una progettualità di un certo tipo e anche progettare dei percorsi più approfonditi, come stiamo cercando di fare, speriamo di riuscire, anzi io dobbiamo riuscire, io non voglio dire
la Bianca
a Lubreto, sì. Ah beh sì, io aspettavo te,
lei ha detto, io ho mandato tutto, lei ha detto adesso io convoco il tavolo, non è che conviene dirlo
adesso, aspetto Pasqua, no, magari
dopo Pasqua la Chiesa, allora lo fai il tavolo,
certamente, diciamo. Quindi io ringrazio moltissimo anch'io Mondo Donna, ringrazio tutti i partecipanti e direi che possiamo terminare.
Il comune, perché io personalmente queste cose le faccio con grande piacere, ci credo tanto, e secondo me se si lavora seriamente, appunto, anche i temi più drammatici poi possono trovare dei percorsi di soluzione, e lavorare così è un piacere, un dovere, un piacere, e si danno davvero delle opportunità alle persone.
Allora andiamo in chiusura di questa bellissima riunione, grazie alla Presidente dell'Associazione Mondo Donna, grazie all'Assessore Gianni Rini, grazie a tutti i presenti. Sono le ore 20:40, mi sembra.